alla persona che è accanto buongiorno, e se la vicinanza te lo consente regalagli un abbraccio, non un abbraccio qualunque, un abbraccio che possa stringere, scaldare il cuore. Scientificamente è provato che quando noi abbraccia qualcuno, fallo, che quando noi comprimiamo qualcuno la circolazione sanguigna comincia ad andare più veloce e proviamo istantaneamente un calore. Questo è qualcosa di scientifico. Ma quando abbracciamo qualcuno rilasciamo su di lui benedizione e amore. Quindi io non continuo fino a che non vi vedo che abbracciate qualcuno, perché qualcuno mi guarda ancora così, ma non so se farlo, ma perché io non l'ho fatto mai nella mia vita, non so come si fa. Oggi non è un messaggio normale, non sei arrivato in una chiesa normale, non fai parte di una chiesa normale. Se sei venuto per cercare un messaggio normale, questo non è il posto giusto. Alleluia. La nostra vita è sempre un percorso e qualsiasi cosa possa avvenire, io questa mattina voglio che noi possiamo imparare un principio importante. Il primo io, perché questo messaggio ha parlato per prima la mia vita. Come vedete non mi sono impiegato al comune come indicatore, come dico spesso. Di solito tengo il microfono così, cercherò di non tenerlo così perché nessuno si senta offeso da questo oggetto che c'è nella mia mano. E sto imparando a ringraziare Dio, ed è strano come Dio ci parla continuamente. Eccoci. Come Dio ci parla continuamente in tutte le cose che facciamo. E ieri con i giovani è venuto anche l'apostolo, eravamo presso un'altra comunità ed è incredibile, mentre il profeta barra pastore stava portando il suo messaggio, come in quel momento lo Spirito Santo mi stava parlando, perché stava parlando dell'argomento di cui oggi io vi parlerò. Infatti per un attimo dicevo, ma speriamo che non dica tutto, perché era come se stava leggendo un po' il mio messaggio. Infatti stanotte verso le 2-3 di notte ero messo che lo cambiavo tutto per cercare di... E dicevo, Signore, ma com'è? Io non ero proprio convinto di portare questo messaggio. Quanti di voi hanno fatto le scuole? Alza la mano se sei andato a scuola. Io non so a che livello scolastico ti sei fermato, ma ognuno di noi ha fatto le elementari, le medie, forse per legge probabilmente, poi è andato alle superiori. Quanti di voi hanno finito il corso di laurea? Quanto si sono laureati? Quanti si sono laureati con lode? Alza la tua mano. Con lode, grandissimo, alzati perché ti dobbiamo fare una lode. Alzati Claudio. Pure Giovanni pure tu, alzati in piedi, due lauree con lode. E vedete, questa espressione spesso è usata nella laurea, laurea con lode. Chi è? Grandissima, alzati in piedi. Questa mattina io voglio parlarvi di laurearsi in lode. Non con lode, ma perfezionarsi nel ringraziare Dio continuamente. E se prendi con me Deuteronomio 8 al capitolo, cioè capitolo 8 verso 7, cominciamo a leggere. Dice così: perché l'Eterno, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Quanti possono catturare questa parola con una mente? Quando tu dici amen, tu stai dicendo così è. Quando tu dici amen, tu stai dicendo è mio, lo prendo per me, è così. Perché l'Eterno, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese. Un paese di corsi d'acqua, di fonti e di sorgenti, che sgorgano dalle valli e dai monti. il verso dopo. Un paese di frumento e di orzo, di vigne, di fichi, di melograni. Un paese di ulivi da olio e di miele, di Nutella, di dolciumi, di tutto quello che ci volete mettere al giorno d'oggi. Verso 10. Un paese dove... No, verso 9. Un paese dove mangerai pane a volontà. Dico con me, pane a volontà. Dove non ti mancherà nulla. Un paese dove le pietre sono ferro e da cui i monti scaverai il rame. Vedete, non dice che il rame è lì in superficie sui monti. Dice che devi scavare, perché a volte per trovare le cose più preziose devi scavare. Verso 10. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il tuo Dio a motivo, dico con me, a motivo del buon paese che ti ha dato. Verso 11. Guardati bene, scuoti la persona che è accanto e dici: guardati bene. In altre parole, fai attenzione dal dimenticare l'Eterno, il tuo Dio. Oh, questa sento dei click che stanno avvenendo nella mente di ognuno di noi. Non dimenticarti, fai attenzione, non dimenticarti l'Eterno, il tuo Dio, giungendo a non osservare i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi statuti che oggi ti do. Questa mattina io ti voglio dire che il prossimo livello di ringraziamento che tu e io raggiungeremo è una lode più in là, è una lode più in profondità. Il prossimo livello che io e tu stiamo per raggiungere è la lode successiva che io e tu andremo a fare. Il prossimo livello che noi stiamo per raggiungere è quando apriremo nuovamente la nostra bocca e metteremo più passione e più profondità in quello che stiamo dicendo. Il prossimo livello che ti porterà a laurearti è quando inizierai a lodare un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, un'altra volta in più, un altro momento in più, che tu ti alzi insieme con me e continui la tua lode. Questo è il nuovo livello, questo è il nuovo livello dove tu apri la tua bocca e ancora un'altra volta tu lo lodi, e ancora un'altra volta tu lo ringrazi, e ancora un'altra volta tu apri la tua bocca per lodarlo. Oh, alleluia! Ringrazialo questa mattina, adoralo questa mattina, lodalo questa mattina, perché il prossimo livello è davanti a te ed è la prossima volta che tu aprirai la bocca. Forse tu stai pensando, grazie, dimmi lode, che il prossimo livello di lode sarà quando Dio si presenterà a te in un nuovo modo. Ma il prossimo livello di ringraziamento è semplicemente la prossima volta che tu aprirai la bocca per ringraziarlo. Perché ogni volta che tu apri la tua bocca, io apro la mia bocca per ringraziarlo, è un nuovo livello di
di maturità nella mia vita.
Alza le tue mani e di' sono pronto a un nuovo livello. E Mosè ricorda loro che stanno per arrivare lì. State per entrare in un paese meraviglioso, quasi è una locandina di un luogo che devi andare a trovare, una pubblicità. Ah, un luogo meraviglioso, scorre latte e miele, ci sono cose fantastiche. E state per entrare lì. Un nuovo tempo è pronto davanti a te, tu stai per entrare in quel nuovo tempo. Ma c'è una legge purtroppo che a volte arriva nell'essere umano, che quando incrementa la benedizione di Dio nella nostra vita diminuisce il nostro ringraziamento. E Mosè sta parlando a un popolo che Dio definisce dal collo duro. Erano stati 40 anni nel deserto, sì? Avevano visto la benedizione di Dio tante volte, ma a causa del loro essere dimentichevoli, a causa del loro essere spesso superficiali con le cose di Dio, spesso mancavano la benedizione di Dio in un determinato momento. E Mosè sta per dirgli: ehi, figlioli miei, state per entrare nel paese che Dio vi ha dato, un paese meraviglioso, ma fate attenzione. Scuoti la persona che è accanto e dici: fai attenzione. Fai attenzione a non dimenticare colui che l'ha provveduta. O forse tu hai un lavoro. Per te è una parte di terra promessa che hai visto, non dimenticare colui che te l'ha provveduto. Forse tu cammini nelle tue gambe, non dimenticare chi te le ha provvedute. Abbi cura delle tue ginocchia, una volta ho sentito dire, col peso del tuo corpo. Per questo io spesso mi metto a dieta, perché so che le mie ginocchia potrebbero un giorno alzarsi e dirmi: ora basta, non ce la faccio più a portare sto peso. Abbi cura di quello che hai. Renditi conto che il paese o parte del paese che tu hai già visto fino a oggi te l'ha provveduto Dio. Non dimenticarti mai di colui che ha provveduto quello che hai oggi. Amen. Mosè gli stava dicendo questo: figlioli, fate attenzione, non lo dimenticate, non scordate chi vi ha provveduto tutte le cose che andrete a prendere. Gli sta dicendo in altre parole: i doni di Dio non sono la gioia. Ciò che Dio ti dà non procura gioia nella tua vita fino a che non la unisci con il ringraziamento. Gli sta dicendo: non vi fate fregare dal cercare le cose da parte del Signore, perché una volta che le avrete, quella gioia sarà volatile. Tutti quanti, quando ci siamo sposati, eravamo felici. Amen? Che amen? Lo siamo ancora. Eravamo, sembra che non siamo morti. Tutti quanti, il giorno del matrimonio, siamo stati felicissimi. Ma quella gioia, in quel modo, non dura se ogni giorno tu non ringrazi Dio per la benedizione della donna o dell'uomo che ti ha messo accanto. Quella gioia scompare. E dirai: ah, che bello il giorno del matrimonio, meraviglioso, ricevere tutti quei regali, quasi quasi mi risposo di nuovo per i regali. Ma quando ogni giorno tu ringrazi Dio per svegliarti accanto all'uomo o alla donna che Lui ha stabilito per te, lì nasce e cresce la vera gioia. E Mosè gli sta dicendo: attenzione, forse puoi essere circondato da potete essere circondate da tante benedizioni, e le elenca, ma non dimenticate chi ve le ha procurate. Io quando ero giù in Sicilia avevo una casa e fuori avevo un sacco di limoni, 9 alberi di limoni, e spesso avevo voglia di limonata. Ma vedete, il fatto che io avevo gli alberi di limoni a casa mia
non metteva automaticamente la limonata dentro il frigo. E siamo circondati a volte da così tante benedizioni, da così tanti rapporti interpersonali, il lavoro, la famiglia, ma nulla diventerà gioia fino a che non iniziamo a mettere un'azione e a ringraziare Dio con la nostra bocca. Alza le tue mani questa mattina e dichiara: io ringrazierò Dio con la mia bocca. Mosè sta dicendo: forse ciò di cui avete bisogno nella vita non è il livello successivo di compiacimento, ma è un livello successivo di apprezzamento e di gratitudine. La nostra gioia crescerà in funzione del livello di gratitudine che svilupperemo nella nostra vita. Non in funzione delle cose che abbiamo, ma in funzione di quanto ringraziamo per ciò che abbiamo. Dì alla persona che è accanto: ti ringrazio. Ancora non ho capito bene perché, ma intanto ti ringrazio in fede. A che serve crescere nei doni che Dio ti ha dato se non cresci nel ringraziamento? Che potenziamento ha la tua vita se non cresci in questo? Vedete, una volta ho letto in un libro questo, ve lo riporto: le persone felici non sono quello che hanno il meglio di tutto. Le persone felici sono quello che sfruttano al meglio tutto ciò che hanno. Quindi la migliore cosa che noi possiamo fare con la gratitudine non è tanto parlarne, è praticarlo. Praticare la gratitudine. Possiamo parlare di tante cose. Caro pastore, io ho l'attitudine. Ho un'attitudine che spesso... Ascoltami. Io ho un'attitudine per giocare a basket. No. Magari l'attitudine non la posso dire, no. Ho un'attitudine per cucinare, è credibile, ce l'ho l'attitudine, ce l'ho la pancia. Però l'attitudine di per sé è un modo di pensare, sì, ma non è necessariamente un comportamento nella mia vita. Io posso avere un'attitudine, mi piace cucinare, ma finché non pratico la cucina non diventerò mai un cuoco. Sì? E io posso avere un'attitudine a ringraziare, ma se non ringrazio mai... E spesso ci sono persone che si avvicinano e mi dicono: pastore, tu conosci il mio cuore. E sapete, a volte i pastori in quel momento vorrebbero mettere in luce ciò che stanno pensando. E magari dicono: no, perché non sono un cardiologo, quindi non conosco il tuo cuore. Posso vedere quello che fai o quello che non fai. Posso anche conoscere il tuo cuore meraviglioso, ma se non alzi mai una sedia in chiesa, non potrò dire che è un'attitudine al servizio, perché la tua attitudine non la vedo. Allora io posso avere un'attitudine a ringraziare, oh, ho un cuore disposto a essere grato. E poi quando qualcuno fa qualcosa per te, in primis Dio, non lo ringrazi mai. Allora che te ne fai di quell'attitudine se non la metti in pratica? Dì alla persona che è accanto: niente. E vedete, non è naturale ringraziare. Se non sei d'accordo con me, vuol dire che non hai figli. Non è naturale ringraziare, non viene spontaneo ringraziare. Proviamo a insegnare ai figli a mettersi a tavola e prima di iniziare a mangiare, ringraziare Dio per quello che ha posto sulla tavola. Glielo devi insegnare, non è naturale. Perché appena ti metti a tavola, per i tuoi figli già metà pasto è andato. Spesso la preghiera: Signore benedici, anzi benedico e santifico i cibi che già sono nella pancia, perché non sono arrivato in tempo a benedirli. Allora devi insegnare qualcosa, vuol dire che non è naturale. Non è qualcosa di naturale, vuol dire che devi inclinare il tuo cuore verso il ringraziamento. Ah. Inclino il mio cuore per iniziare a ringraziare. Sì? E sapete, quando ci mettiamo a tavola, spesso è una lotta riuscire a mettersi a tavola tutti nello stesso istante, momento della giornata. E imparare a dare o a dichiarare una benedizione è quello che in maniera basica Mosè ci sta insegnando. Nel Salmo 107 al verso 2, se il tabellonista me lo può mettere, Salmo 107 verso 2, la Bibbia ci dice una cosa molto pratica, sapete, è pratica la scrittura, non è tanto teoria, è molta pratica, cosa che devi mettere in pratica. Magari per molto tempo ce l'hanno fatta fare a mo' di cerimonia, a mo' di cose ripetute ma senza sostanza, ma la Bibbia è pratica. Così dicano, quanti riscattati dell'Eterno ci sono qui? Così dicano che egli ha liberato dalla mano dell'avversario, ma non devono dire questo. Il verso 1. Cosa dice il verso 1? Celebrate l'Eterno perché egli è buono e perché la sua benignità dura in eterno. Così dicano i riscattati. Così dicano. Questo è quello che Mosè gli sta dicendo. Ditelo, non tenerlo per te. Io ho un'attitudine, ma finché non viene fuori, finché non lo dici, non si vede, non si capisce. E quando ci mettiamo a tavola, vedete, è una battaglia. Spesso con mia moglie ve l'ho sempre detto, noi a volte ci diciamo, pensiamo al rumore del mare alle Bahamas. Mentre c'è questa confusione a casa, noi spesso ci immedesimiamo in un mondo fantastico e ci pensiamo di essere lì, e io dico, guarda, senti la risacca lì nella spiaggia a Nassau, e fuori c'è di tutto, i nostri figli che fanno di tutto, ma ci mettiamo a tavola e spesso cerchiamo di pregare per i cibi. Una volta mi insegnarono un metodo carino, è durato per un po', poi non l'abbiamo più fatto, che era quello di battere le mani nel tavolo a tempo. E si faceva, com'è che si faceva? Per il pane quotidiano, grazie, grazie Gesù. No? Questo era un tipo di preghiera che si faceva. Ci siete, chiesa? Sì. Grazie che mi hai aiutato. Oh Signore, ti ringraziamo per il pane quotidiano. Grazie, grazie Gesù, Gesù. Bravo. Potete venire a casa mia a pregare per i cibi. Incredibile. E vedete, quando sono cresciuto, mia madre aveva tante regole, mia madre e mio padre avevano tante regole a tavola. Una di queste è che a tavola non si poteva fare praticamente niente. Non si poteva respirare, non si poteva cantare, non si poteva fare nulla. E ci si doveva alzare, cosa? I libri sotto il braccio, sì, vero, perché non bisognava alzare i gomiti, le forchette dovevano essere prese in un certo modo. Comunque ringrazio Dio per mia madre e mio padre per come mi hanno insegnato. Questo lo dico. E c'è una regola che è completamente non biblica, questa di non poter cantare a tavola. Perché Mosè è proprio quello che gli sta insegnando di fare. Gli sta dicendo, quando voi vi sedete a tavola, non vi sedete a tavola come se siete degni di quello che state mangiando o ve lo meritate. Perché quello che avete non proviene da voi. Mosè gli sta dicendo, voi entrerete, vi siederete a mangiare, ma ricordatevi che non è per vostri meriti. E glielo dice molto chiaramente, nella scrittura gli dice, io sto cacciando i popoli davanti a voi, non per merito vostro o perché ve lo meritate, ma a motivo del peccato di questi popoli. Quando tu sei seduto e stai mangiando, non lo fare come se è una cosa che stai cucinando tu o è una cosa che ti sei meritato tu. Vedete, io vedo molto spesso persone venire in chiesa e rimanere fermi senza vedere ciò che Dio sta cucinando davanti a loro. Rimanere magari con le braccia conserte senza vedere ciò che Dio sta preparando davanti a loro, perché possono in quel momento mangiare, cibarsi, perché ciò che Lui sta preparando in quel momento che risponderà a ogni bisogno. Puoi dire amen? Scuoti la persona che accanto gli dici: vieni a mangiare. Alleluia. Verso 10, sempre di Deuteronomio 8. Mosè gli sta insegnando una cosa basilare. Gli sta dicendo: mangerai dunque e ti sazierai e benedirai l'Eterno a motivo del buon paese che ti ha dato. Ringrazierai Dio per, dico me, per. È ringraziamento di base. Io ringrazio Dio per. Mettici tu dietro quello che vuoi. Ringrazio Dio per mia moglie. Ringrazio Dio per i miei figli. Ringrazio Dio per la sua misericordia. Ringrazio Dio per la sua bontà. Ringrazio Dio per il mio lavoro. Ringrazio Dio perché ogni mattina posso alzarmi. Questo è il tavolo di base. La cosa che più mi sciocca è che tanti non si siedono neanche in questo tavolo. Dio procura loro 7 giorni alla settimana, 24 ore al giorno, e non hanno neanche un minuto per venire in chiesa a ringraziarlo di questa cosa elementare. Ma non sto parlando di voi, quelli online. Poi va bene, fatevi un applauso voi che ci siete. Ho visto qualcuno che dice: oh, no, voi ci siete. Ma vedete, è triste vedere che non c'è neanche un ringraziamento di base, il fatto di dire: Signore, ti vengo a ringraziare anche solo perché la mattina ho la possibilità di fare cose che altri non possono fare. Ieri siamo stati a trovare questa chiesa, vi dicevo, con questo pastore, effettivamente diceva delle cose anche un po' semplici, ma che erano realtà. Magari tu vai in bagno, fai qualcosa regolarmente, ma altri non riescono a farlo perché hanno delle problematiche fisiche. Tu oggi puoi camminare, altri non possono. Tu oggi puoi lavorare, alcuni sono stati esodati, hanno oltre i 50 anni e non riescono a trovare un lavoro. Tu oggi hai una famiglia, qualcuno forse l'ha persa. Tu oggi hai un padre o una madre, forse qualcuno non ce li ha più. Impariamo a ringraziare Dio di quello che abbiamo oggi, piuttosto che fare finta che è tutto dovuto e che un domani se ci manca diremo: ah, ora mi manca. Impariamo a ringraziare Dio delle cose che abbiamo oggi. Questa è la base. Alleluia. Ringrazio Dio per il mio naso, perché è bello, vero? A volte guardo certi nasi e dico: mamma mia, grazie Signore che c'ho quel naso. E lo dice uno che non è bellissimo, infatti mi piace il naso a me, ma per mia moglie sono fantastico, quindi a me che me ne frega. Ringraziamo Dio per le cose che abbiamo, che spesso diamo per scontato. Stiamo più tempo a lamentarci, a volte mi dicono: questo non ce l'ho, quest'altro. Ma invece guarda quello che hai, guarda ciò che hai. Pastore, dopo che ho guardato ciò che ho, forse quando comincerà a aumentare il nostro livello di gratitudine, saremo pronti per la prossima provvisione che Dio ci dà. Ringrazia Dio per quello che hai. Ringraziamolo semplicemente per, a motivo di, lo ringrazierai per. Alziamoci un attimo in piedi, per favore. Prendiamo 30 secondi, un minuto, e veda una persona e gli dici: io ringrazio Dio per, ed elenca due o tre cose. quello che ti viene in mente, qualcosa di veritiero. E cominciamo a spendere un po' di tempo, un minuto, ringraziando Dio anche per le cose più ovvie. Ma facciamolo, uscite dal vostro posto e ringraziamo Dio per 2 o 3 motivi nella nostra vita. Facciamolo con un'altra persona e poi aspettiamo che quel... Sì, ringraziamo Dio per cose che riguardano la nostra vita con un'altra persona. Gli dici, io ringrazio Dio per il dono della mia famiglia, ringrazio Dio per il dono di mio marito o di mia moglie, ringrazio Dio per il dono del lavoro. Yes, non interiorizzarle, dille, non farle rimanere dentro di te, dichiarale, parlale, dille. Io non voglio rimanere in silenzio, dichiara la benedizione. Erano 2 o 3 cose, vi ricordo. Se vedete persone che sono da sole, andateci e gliele dichiarate. Questo sarà un incoraggiamento. Alleluia. Staff del pastore Giovanni, responsabili, leader, c'è tutta quell'area lì che è da sola. Andate a dichiarare le vostre benedizioni, per favore. Leader, responsabili, staff, quel lato lì è rimasto senza benedizioni. Via, andare, forza. Yes. Vedete com'è più bello quando iniziamo a ringraziare Dio anche per le cose più ovvie e scontate? Sì, erano 2 o 3 cose. Erano solo 2 o 3 cose, potete accomodarvi. Sapete, chiesa, mi piacete un sacco. Perché spesso per farvi fare le cose è come se... Poi quando prendete il via, niente, bisogna ritenervi. È finito così il messaggio. Alleluia, yes. Siediti al tavolo e ringrazia Dio. Siediti al tavolo e ringrazia Dio. Siediti nel tavolo e ringrazialo per quello che ti ha dato. Alleluia. Guardate. E Dio poi non è così tanto cattivo. Ci avete mai fatto caso? Dio non obbliga nessuno. Non obbliga nessuno a ringraziarlo. Ascoltami. Dio è più carino della società elettrica. Perché la società elettrica ogni mese desidera che tu li possa ringraziare. Ascoltami, è spirituale questo. La società elettrica di cui tu fai uso ogni mese ti ricorda che tu li devi ringraziare per il servizio che fanno per te. E se te ne dimentichi una sola volta... Te ne dimentichi una volta sola? Ah, ma sono misericordiosi. Ti mandano un avviso. E ti dicono, per venirti incontro, prima di non erogare più potenza nella tua vita, ti do un ultimo avviso perché così tu mi possa ringraziare e apprezzare il lavoro che io ho fatto per te. Dio non è così. Dio quella potenza non te la toglie mai. E sapete qual è la potenza che ci ha dato? È il potere di ringraziare. La potenza che c'è nel ringraziamento sprigionerà tutta la prossima provvisione che Dio ha pronto per te. E quella potenza non te la stacca mai, perché è la potenza che ti occorre per ottenere ciò di cui hai bisogno. Non darlo per scontato, perché Dio ci ha dato un grande potere nella bocca. Ed è quello di poterlo ringraziare e lodare. Alleluia. Oh my. Questo è quello che sta dicendo Mosè. È basico. Ringrazia per ciò che hai. Però, vedete, suona un po' come educazione, sì? È gentilezza. Se io ti porgo un bicchiere d'acqua, tu mi dici grazie. Ed è cortesia. È scortese non dire grazie, sì? Ma sai, io non voglio rimanere tutta la vita in una sedia da bambino. Io voglio crescere. Ma per crescere non ho bisogno solo di Mosè che mi dice ringrazia per ciò che hai ricevuto. Io ho bisogno di Davide. Ed ecco che Davide viene e mi porta dal tavolo dei piccoli al tavolo del banchetto. Vedete, Mosè ci ha insegnato un livello basico, ringraziate per. Ma Davide, oh, Davide è completamente differente. Per la sua storia, Davide cresce come pastore nella casa di Jeffe, o di Sai, o di Geffe, di Jesse, ci sono tante traduzioni, di Sai. Li so. E mentre cresce nella casa di Isai, Samuele va e lo unge il re. Voi sapete che abbiamo parlato di questo un'altra volta il sabato. È incredibile come Saul, qualche capitolo più avanti, ma qualche anno più avanti, in realtà, già Davide aveva 16 anni, erano passati almeno 2-3 anni da quando era stato unto. Saul chiede un musicista e gli dicono: andate a prendere Davide che è a pascolare le pecore. Davide non si era tolto il suo manto pastorale anche dopo che era stato unto, perché aspettava con pazienza l'occasione che Dio aveva per lui. E crescendo in questo, Davide ha come si dice quando uno fa crescere dentro di sé un'attitudine, ha sviluppato, ecco, un'attitudine ad andare sempre da Dio. Qualunque problema ci fosse, aveva ben capito qual era la fonte della sua benedizione, nonostante la sua vita era sregolata o c'erano delle cose che non erano proprio a posto, Davide aveva capito esattamente da chi andare ogni volta che c'era un problema. Possiamo dire che lui aveva un profondo intendimento di una gratitudine non più da tavolo dei bambini, ma una gratitudine matura, al punto da sedersi sul banchetto, sul tavolo del banchetto, a scrivere il Salmo 23, e lui dice: l'Eterno è il mio pastore. Non ha più bisogno di comprenderlo, lo ha realizzato e lo dichiara: l'Eterno è il mio pastore, io non manco di nulla. Verso 2: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Avete mai sentito parlare di questo salmo? E vedete, Davide ci porta a un livello più alto. Abbiamo detto ci dobbiamo laureare in lode, è un livello più alto di studio. Forse quello sono le scuole medie o le scuole dell'obbligo. Qui siamo a un nuovo livello, di come nuovo livello. Ci sono dei click questa mattina che stanno avvenendo nel cuore e nella vita di ognuno di noi. Un nuovo livello. Io non ho più voglia di stare seduto al tavolo dei bambini a dire ti ringrazierò ogni volta che mi darai una benedizione o ti ringrazierò per. Io voglio arrivare a un livello successivo. Io voglio potermi sedere. Alla mensa. Al cospetto dei miei nemici. Forse qui il nemico ti potrebbe attaccare in un'area della tua vita, ma tu sai che la tua anima non verrà meno. Tu sai che la tua fede rimarrà ferma. Tu sai che quello che tu hai creduto non sarà smosso, perché i tuoi piedi sono sulla roccia che non può essere smossa, che è Cristo Gesù. Oh. Qui Davide sta parlando di una maturità differente. Lì io ringraziavo Dio per tutto ciò che io vedevo con i miei occhi. Io qui ringrazio Dio anche se non vedo niente. E posso dire che ringrazio Dio non più per, ma nonostante. Quando anche camminassi, o nonostante io camminerei, o camminerò, nella valle dell'ombra della morte, io non temerò nessun male, perché tu sei con me. Dopo che ho imparato a prendere forza dalla benedizione, io imparo a prendere forza dalla sua presenza. Perché forse quello che ci manca è riconoscere la sua presenza. La scrittura dice: tu apparecchi la mensa in presenza dei miei nemici. L'ansia. Vieni. I miei difetti. Le mie difficoltà. I miei accusatori. Posso io riconoscere la sua presenza? Tenendo il mio sguardo fisso sulla sua presenza, al cospetto e in presenza di tutti i miei nemici. Grazie. E quando tu stai guardando dritto davanti a te, tutto quello che è attorno a te, dice il canto, diventa ombra. Quando vedo la sua santità, tutto attorno diventa ombra. Io sono seduto, non ho più paura, non ho più deficit, non ho più difficoltà, non ho più accusatori, perché ho imparato, o sto imparando, a gustare la sua presenza in presenza dei miei nemici. Dobbiamo solo scegliere a quale tavolo sedersi. Dirò: oh, quando vedrò la sua presenza, l'evidenza della sua presenza, o nonostante tutto lo riconoscerò in mezzo a tante difficoltà, in mezzo a tanti detrattori. Sto imparando a prendere forza dalla sua presenza. Amen. Verso 5 del Salmo 23. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Ascolta, cos'è la mensa? E il posto? Cos'è la mensa? Lo so che è brutto parlare a quest'ora di mensa, ma cos'è la mensa? La mensa è dove io e tu? Ascolta, quando impari questo livello di ringraziamento, tu e io impareremo a riconoscere il nemico come un segnale. È il segnale di andare a mangiare. È il segnale di mettersi a tavola. Perché quando ci sono i nemici, Dio sta preparando la mensa. E ho imparato, perché non dico più: se non vedo la sua benedizione, non lo ringrazio. Io mi siedo alla tavola più matura, dove dico: anche se non lo vedo, nonostante tutto, io continuo a ringraziarlo. Alleluia. Ma sapete, Dio mi ha parlato e mi ha fatto vedere un livello maggiore. Filippesi, verso 1 al verso 15. E qui Paolo ci sciocca. Filippesi capitolo 1 dal verso 15. Alleluia. Siete con me? Alcuni, in vero, predicano Cristo anche per invidia e contesa. Anche per invidia e contesa. Ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contentamento, pensano di aggiungere afflizione alle mie catene. Ma questi lo fanno per amore, sapendo stabilito alla difesa, ascoltami, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Guardate cosa dice Paolo qua. Paolo non è uno scrittore di bestseller, sta parlando dal suo cuore e dice: che importa? Che importa? Se Cristo è predicato, che importa? Guardate che livello. Verso 18. Importa, comunque sia, o per pretesto o sinceramente. Cristo è annunziato. Ascolta, ecco il nuovo livello. È di questo. Mi rallegro. Nonostante ci sono cose nella nostra vita che sono difficili da superare, nonostante nessuno ci vorrebbe mai entrare, ma a volte ci passiamo. Ascolta, è forte quello che ti sto dicendo. Forse è una perdita di un caro nella tua vita. Forse è qualcosa che non avresti mai voluto passare e ti stai chiedendo fino a oggi: Dio, perché me lo hai fatto passare? Paolo sta dicendo: l'essere consapevole dell'assegnazione, del proponimento che Dio ha per me, mi fa vedere tutto con un'ottica differente. Noi non dobbiamo ringraziare Dio per tutte le cose. Noi dobbiamo ringraziare Dio in tutte le cose, perché tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Se, pastore, mi stai dicendo che devo ringraziare Dio per una paura che sto vivendo, io non ti dico di ringraziare Dio per la paura, ma se la paura ti ha portato alla preghiera, allora io ringrazio Dio per quello che ha provocato la paura nella tua vita. Non per l'esperienza, ma per l'accrescimento della consapevolezza del tuo proponimento in Cristo. Qui Paolo sta dicendo: io è questo, per questo io mi rallegro, perché il Vangelo è predicato, perché questa è la mia assegnazione, perché io sono stato chiamato a guardia del Vangelo. Che importa se viene fatto in buona fede o in cattiva fede? Non mi interessa, purché Cristo sia predicato. E se tu stai facendo qualcosa nella tua vita, ma ti devi permettere di passare dalla valle della morte, dell'ombra della morte, è per un momento che tu passi, è per un tempo che tu passi, ma quello che stai passando sta contribuendo, io non so in che modo, so che Dio risponderà a questo, sta contribuendo al proponimento che Dio ha per la tua vita. E vedi, quando tu prepari qualcosa e Dio prepara qualcosa, comincia a mettere degli ingredienti. Quando mi sono sposato con mia moglie, entravo in cucina e gli dicevo: che prepari? E dentro di me pensavo: perché ora voglio vedere se cucina come mia madre. Anzi, come mio padre, perché in casa mia cucinava mio padre. Ti voglio bene, mamma. Che stai preparando, Marta? Sto provando a fare questa ricetta che mi ha dato mia madre. E che metti dentro? Questo, questo. E io l'andavo assaggiando. Paolo aveva mangiato talmente tante volte al cospetto dei suoi nemici da fidarsi di qualsiasi cosa Dio gli cucinasse. Qualsiasi. Oggi, dopo 16 anni di matrimonio, io non gli chiedo più niente di quello che sta cucinando. Non glielo chiedo più, perché mi fido della cuoca. E sapete, a volte nella nostra immaturità, noi vogliamo assaggiare ogni ingrediente che viene messo dentro la pietanza che Dio ci sta dando. Avete mai provato a mangiare un aglio intero? Allora già la sorella, perché già mangiare l'aglio, cioè, ci provoca qualcosa di terrificante. Provate a levarlo dal pesce. Allora, se tu cerchi di mangiare ogni singolo ingrediente, io non sto dicendo che ogni singolo ingrediente è buono, sto dicendo questo. Io non sto dicendo che ogni singolo ingrediente che Dio sta mettendo nella tua vita o sta permettendo è buono. Io sto dicendo che tutto sta cooperando, che tutto si sta mescolando. Ah, ma se non hai un proponimento nella tua vita, non hai diritto a mangiare. E sono chiamati secondo il suo? Qual è il proponimento nella tua vita? Se non c'è un proponimento divino, io non ho diritto di mangiare a questa mensa. E lui prepara. Forse nessun ingrediente singolo sarà buono, ma la Bibbia dice: gustate e vedete quanto Dio è buono. Amen? Gustate e vedete quanto Dio è buono. E in ultimo ti voglio dire, per essere grato, ascolta, questa è una bomba, è una rivelazione che se la prendi non ti tieni nella sedia, anzi tieniti, ti consiglio, perché rischi di cadere. Non devi sentirti grato per essere grato.
Eh? Antonio, non ho capito.
Che netto? Sto cercando la profondità di quello che ho detto. È semplice. Sì, perché mi voglio sentire. Se non lo sento, allora sono un falso. Allora lo devo dire, perché lo devo sentire nel mio cuore per ringraziare. Ora ditemi una cosa, sinceri, quanti di voi sentono nel proprio cuore la mattina di lavarsi i denti? No, ma lo sentite nel cuore? O è un'abitudine? Io penso che voi la mattina vi laviate per abitudine, non perché oggi sento nel cuore che mi devo lavare i denti. Forse domani no, chi lo sa? Ma se non lo sento nel mio cuore, non mi laverò i denti, se no mentre me li lavo sono un falso. Allora abbiamo questo preconcetto. Non ringrazio, perché se non è dal mio cuore, ascoltami. La gioia nella nostra vita non verrà per le nostre attitudini o per ciò che abbiamo, ma piuttosto dalle abitudini che stiamo praticando. E se tu inizi a ringraziare, magari inizi a farlo, e magari non c'è il tuo cuore, ma diventerà un'abitudine, e quell'abitudine ti salverà la vita. Non c'è bisogno di sentirsi grati per essere grati. Amen. Vogliamo alzarci alla presenza di Dio?
Sì. Adesso dobbiamo dare qualcosa di pratico, spiritualmente parlando, a questo messaggio. Il Salmo 100 dice: pensavo che lo, lo citavi, ma è forte questo, Salmo 100. Grazie per l'ordine che state mettendo, non è scontato. Salmo 100 dice, il verso 4 dice:
mandate grida di gioia all'Eterno, verso 4, entrate nelle sue porte con ringraziamento.
Basta così. Entrate nelle sue porte con ringraziamento. Sapete che le porte celesti sono quelle che quando si aprono elargiscono le abbondanti ricchezze della grazia di Dio. È lì che tu ricevi tutto quello che ti necessita. Bene, cos'è che apre i portali del cielo per riversare su di noi, per farci ricevere tutte le abbondanti benedizioni che Dio ha preparato? Il ringraziamento. Entrate nelle sue porte con il ringraziamento. Apre le porte. Il ringraziamento apre le porte. Tu hai un bisogno adesso su di te. Ci sono persone che hanno infermità, malattie. Non ti dico di ringraziare Dio per la malattia, per l'infermità o per l'oppressione che hai su di te, ma puoi ringraziare Dio per la guarigione che ha provveduto, per la liberazione che ha provveduto, perché tu possa camminare nella gioia del Signore e non nell'oppressione. Perciò vogliamo semplicemente cantare intanto questo canto: grazie per il tuo amore, grazie. E dopodiché, mentre cantiamo questo canto, mettici nel canto, mettici la tua gratitudine per la porta che il Signore stamattina ha aperto su di te, che viene incontro al tuo bisogno. Grazie per la guarigione, grazie per la provvisione, perché tutte queste cose sono già state preparate. Tutto è compiuto in Cristo Gesù, tutto è pronto. Ma come abbiamo visto, questo meraviglioso esempio che ci è stato portato della pietanza, che è composta da vari ingredienti, ma anche se tutto è provveduto, la salsa è provveduta, l'aglio è provveduto, la cipolla è provveduta, la carne è provveduta, insomma, per fare una pietanza tutte sono provvedute, ma Dio le prepara al momento del bisogno e ti dà quello che ti occorre nel momento del bisogno, cioè quando tu nel bisogno ringrazi. Vogliamo fare questo canto?